Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo alla Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura, io sono Raffaele.
Come un bullone che va dritto al suo bersaglio, l'istinto batte il tempo, deciso, uno sbaglio preciso, come la cassa dritta in quattro che rimane.
Buonasera, io sono Vania e torniamo sul ciclo di libri che abbiamo presentato nel mese di maggio. Quindi abbiamo con noi ospiti tre compagne. Partiamo dalla scrittrice, l'autrice del libro che presentiamo questa sera, che è Canto Io Diva, e che è Federica Petti. Buonasera Federica.
Buonasera a tutte e a tutti e a tutto.
In compagnia di Federica, in collegamento telefonico abbiamo Paola Galgani, che è la segretaria della Camera del Lavoro di Firenze. Buonasera Paola.
Ciao, buonasera a tutte.
E in presenza abbiamo anche Laura Scalia, che ormai è la nostra, come dire,
co-conduttrice.
Sì, in questo mese è stata la co-conduttrice.
Allora, ciao, buonasera.
Buonasera Laura. Allora Federica, vorremmo iniziare con te, vorremmo iniziare proprio dalla presentazione del libro che tu scrivi, quindi insomma, se ce lo narri ci fai felici.
Sì, allora Canto Io Diva è un diario di una donna particolare, è una donna di invenzione che però è una donna che rappresenta le tante donne della nostra storia. Infatti Diva è stata una partigiana, è stata una delle prime donne a votare nel 45 e poi nel 46, è stata un'operaia, una sindacalista, è stata una madre lavoratrice, è stata direi una donna e una femminista, quando essere femministe era veramente importante come lo è tutt'oggi. E ho deciso un po' di narrare la sua storia perché sentivo l'esigenza oggi, nel mio presente, di capire un po' quali erano le nostre radici e come mai il nostro paese non era un paese per donne, perché di fatto la domanda che mi sono posta inizialmente è stata: ma l'Italia è un paese per donne? La risposta purtroppo è stata no, i femminicidi sono solo la punta dell'iceberg, ma poi qui parliamo di lavoro, insomma, le tante discriminazioni sul posto di lavoro, ma direi sui posti in generale, basti vedere quando si cammina per strada, veniamo comunque discriminate. Mi ha raccontato proprio una mia amica recentemente che uno è andato da lei dritto e gli ha detto me la dai te oppure vado, insomma, a pagamento. E l'ha pure seguita, ma questa ragazza ha la mia età, e lei si è sentita a disagio, è corsa a casa, e non è possibile che nel 2022 in Italia si debba subire queste cose. Io poi sono una prof e le mie ragazzine, io quest'anno sono alle medie, quindi si tratta di pedofilia direi, le mie ragazzine mi raccontano le stesse cose, quindi ho deciso che dovevo far qualcosa nel mio piccolo. Ho scritto questo libro per ripercorrere un po' tutta la nostra storia e tutte le nostre lotte, perché per andare avanti dobbiamo conoscere anche le nostre radici, e quindi attraverso la storia di Diva ho davvero ripercorso la storia di tutte le donne che hanno lottato per vedersi riconosciute nella società e sul posto del lavoro, e spero di esserci riuscita, non so Laura.
Sì, assolutamente sì, io dico soltanto questo, che attraverso il libro, almeno per quanto mi riguarda, ho visto una straordinaria capacità di raccontare fatti che sostanzialmente sono noti, insomma, no? Si parla dalla resistenza fino a quello che è gli anni 80, ma attraverso un'ottica di genere, cosa che sicuramente non è facile e cosa che sicuramente non è usuale.
Oltretutto poi insomma la giovane età di Federica non è da sottovalutare, perché insomma io le faccio complimenti, perché come dire, sono argomenti quelli della resistenza che molto spesso, io credo di avere un figlio, il mio grande, all'incirca sarà tuo coetaneo Federica, quindi come dire, i compagni si notano, no? Gli amici, non c'è questa attenzione né da parte delle donne né da parte degli uomini, né a pensare alla resistenza come a un momento fortemente importante per la nostra storia, per la storia italiana, per aver cambiato uno stato di dittatura in una democrazia vera e propria. E lo stesso da parte delle donne, ancora non c'è tanto il senso, almeno io vedo nelle ragazzine di ora, purtroppo non c'è un gran senso di dell'idea che si possa essere trattate nello stesso modo degli uomini. Quindi non so se tu, come insegnante all'interno delle scuole, questa cosa la ritrovi, o se invece forse in una o due generazioni dopo, magari ai miei figli, le cose stiano di nuovo un po' migliorando.
Allora, io credo che la mia generazione, purtroppo, io sono figlia degli anni 90, quindi del berlusconismo, sia una generazione un po' perduta in questo senso, nel senso che dopo le grandi lotte degli anni 70, anni 80, poi ci siamo state noi che siamo cresciute con l'idea della velina, con l'idea della letterina, eccetera. Le generazioni attuali invece hanno un grande potenziale rispetto a noi, solo che sono un pochino ignoranti, ma nel senso che proprio ignorano la nostra storia. Ma io stessa, che comunque ho fatto, insomma, ho studiato al liceo scientifico, ho fatto lettere, quindi ho fatto anche storia, non avevo mai studiato della storia italiana, della insomma repubblicana, in ottica di genere manco per idea. Ecco che quindi proprio tutto è nato da una mia curiosità personale, quindi di capire un po' com'è che ne so, paradossalmente parlando con mia nonna, che è stata operaia, lei mi ha raccontato degli scioperi, delle lotte per il divorzio, eccetera. Io non ne sapevo assolutamente niente, quindi sono andata a leggermi, a intervistare persone che hanno vissuto quell'epoca, e ho detto: caspita, ma cioè, siamo state fortissime, dobbiamo veramente riprendere in mano la nostra storia. E quindi, parlando anche con le ragazzine, insomma con le mie alunne, vedo che c'è questa voglia di cambiare le cose, dobbiamo solo avere gli strumenti e la capacità per farlo.
Questo. Senti, appunto, abbiamo appena detto che sei una docente. L'attualità della giornata di oggi ci riporta proprio allo sciopero del mondo della scuola, e quindi ci vuoi raccontare un po' quello che è lo sciopero di oggi e perché siamo arrivati a questo punto? Qual è lo scontro con questo governo da parte della rappresentanza sindacale?
Sì, infatti proprio oggi sembrava caduto a pennello questo incontro nostro. Ho aderito convintamente allo sciopero, peraltro uno sciopero unitario, quindi uno sciopero importante, perché in sordina, veramente, perché non se ne sta parlando e il governo non si è confrontato con nessuno, sta passando questo decreto che, al di là del rinnovo del contratto, che è fondamentale perché noi siamo professori ma siamo lavoratori e lavoratrici, quindi abbiamo la nostra dignità, e se vediamo un po' i nostri stipendi paragonati agli altri paesi, veramente è misero. E parlando con le persone mi sembra proprio che non ci sia la conoscenza di quanto guadagni un docente, perché sento di cifre che magari neanche a fine carriera. Ma a parte questo, che sono problemi proprio nostri e basta, c'è il fatto che, per esempio, la formazione non è più libera, ma ci sarà una scuola di alta formazione che non si è capito neanche se ci costerà ulteriori soldi, oltre a quello che già abbiamo pagato per avere la laurea e tutte le cose in regola, perché dovete sapere che ogni anno per diventare docenti ci chiedono sempre esami in più, anche qui in maniera molto misteriosa. Ma la cosa più grave è che per fare questo istituto di formazione praticamente non è che ci sono soldi in aggiunta, i soldi anzi sono stati tagliati, e perché? Perché dobbiamo aumentare le spese militari, quindi c'ho la cifra: nel triennio dal 2022 al 2025 la spesa per l'istruzione passerà dal 4%, che era già pochissimo, al 3,5%. E perché? Perché fino al 2026 spenderemo 15 miliardi in più per le spese militari, e giusto giusto sono i 7,5 miliardi che sono stati levati alla scuola. E anche lì, peraltro, stavo riflettendo proprio che ora il ministro Bianchi, non so se chi non è nell'ambito lo sa, però sta dicendo molto che il problema non sono le classi pollaio in Italia, perché il problema è che mancano i figli, questi benedetti figli, no? Come si fa a figliare? E è molto meschino, secondo me, e peraltro discriminatorio nei confronti delle donne, perché si dà la colpa alle donne che non fanno figli. Ma anche qui, io, che comunque ho 28 anni, potrei tranquillamente fare un bambino, parte, vabbè. Però come posso farlo se appunto il reclutamento per noi docenti, perché sono una precaria, è veramente una corsa a ostacoli? Cioè, l'ultimo concorso era stato bandito nel 2020, per cui io mi sono laureata in fretta e furia, per fortuna anche bene, però insomma con molta ansia per fare il concorso. Poi c'è stato ora nel 2022, ci hanno dato veramente poco preavviso per farlo, e è stato un concorso a crocette veramente poco meritorio, veramente è stato un terno all'otto, e ancora oggi noi non sappiamo quando abbiamo l'orale, per esempio, quando in altre regioni hanno iniziato. Però insomma non voglio annoiare su queste questioni nostre. C'è da dire che però lo sciopero è importante, perché verranno tagliate 9.600 cattedre, quindi anziché diminuire gli alunni per classe, che ad oggi a Firenze per esempio la media è dai 29-30-31, e fidatevi, con le nuove cose che abbiamo scoperto con la pedagogia, insomma, serve una scuola personalizzata, una scuola che includa tutte e tutti, e così è veramente impossibile. E quindi davvero faccio un appello ai genitori, ai fratelli, a tutti e a tutte: dovete sostenere un po' la lotta della scuola, perché si tratta della nuova generazione, si tratta insomma dei nostri giovani e delle nostre giovani, che meritano molto.
Sottoscrivo quello che ha appena detto la professoressa Petti. Volevo, allora, innanzitutto premetto, insomma, siamo contenti che in questa conclusione di questo ciclo di incontri, che va avanti dall'inizio di maggio, insomma per tutto il mese di maggio, venga appunto, mi ripeto, venga concluso dalla segretaria della Camera del Lavoro, per quelle che sono le tematiche che abbiamo affrontato, delle tematiche esplicitamente di genere, sulle quali tra l'altro quando Paola Galgani è stata nostra ospite abbiamo lungamente disquisito, delle questioni di genere non solo rispetto alla figura della donna all'interno della nostra società, evidentemente considerata come altro, come dire, con una condizione di diversità rispetto al contesto lavorativo di sicuro, ecco. Ma in generale una riflessione sulla diversità. Quindi sono contento, ringrazio pubblicamente Paola, anche perché sappiamo che non sta benissimo, quindi insomma ti ringraziamo particolarmente. Da te volevo innanzitutto una riflessione su quello che si diceva poc'anzi rispetto alle ragioni dello sciopero di oggi, e quindi le motivazioni le ha esaustivamente esposte Federica Petti, ma insomma il senso di questo sciopero è, come dire, una rivendicazione culturale di come immaginiamo il nostro paese.
Certo, sì, intanto mi scuso per non essere lì, avrei preferito essere in presenza, ma appunto esco da insomma 2 settimane di Covid e quindi sono ancora un po' provata, insomma, diciamo così. E, no, le ragioni dello sciopero le ha spiegato Federica. Noi in realtà insomma oggi è stato un appuntamento importante, peraltro insomma dai dati che fino ad ora sono arrivati è anche molto partecipato, insomma un po' a macchia di leopardo, ma partecipato, e credo sia utile, insomma, oltre a spiegare le ragioni dello sciopero di oggi, appunto ha già spiegato Federica, invece fare un ragionamento più generale su la funzione della scuola, la diceva un po' anche Federica, e poi magari torniamo anche sulle donne, perché la funzione della scuola in questi ultimi 30 anni è stata ridotta, perché dal mio punto di vista è una riduzione, ad essere un percorso formativo, e invece la scuola è un percorso educativo. Queste due parole hanno due significati profondamente diversi, perché l'educazione non è la semplice formazione, che pure è importante, figuriamoci, ma è il rendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze dei cittadini consapevoli, ecco, che agiscono ai propri diritti di cittadinanza perché li conoscono e che sono in grado di guardare il mondo, di leggerlo, di farsi delle domande, di provare a dare anche delle risposte. E quindi la scuola dovrebbe essere, diciamo, la priorità, no, degli investimenti di uno Stato, dell'Europa, e invece appunto vediamo anche dai numeri che ci ha raccontato Federica che naturalmente non è così. E anche questo tema delle classi pollaio non è semplicemente il fatto di avere meno ragazzi, no? Meno ragazze, meno studenti e meno studentesse, è perché appunto c'è un tema di come mi faccio carico come insegnante e quindi come scuola, no? Nel senso istituzionale del termine, di vedere le differenze che ci sono fra i ragazzi, di valorizzare i talenti, di cercare di far uscire da tutti, perché tutti e tutte ce l'hanno, il meglio, no? E la scuola dovrebbe servire a questo. Quindi in questo momento stiamo parlando della formazione e del reclutamento, cioè oggi lo sciopero era per questo e per il fatto appunto il Ministero ha fatto un decreto quando ci sarebbe stato bisogno invece di confrontarsi e per cambiare e avere un'altra idea di società, insomma, che peraltro in questi due anni abbiamo provato anche, no, a far emergere.
Sì,
insomma, io lo ricordo a tutti, dicevamo che niente sarà più come prima,
esatto,
eccetera eccetera. Rischiamo che sia peggio
sì, esatto. Andiamo con il primo stacco musicale, poi la nostra ospite in studio ci dirà il perché.
Entriamo in diretta, come al solito la famosa domanda: perché hai scelto questo brano, Federica?
Allora, intanto perché Diva lo ascoltava nel libro, quindi e poi perché è una delle prime grandi canzoni femministe che chiedono rispetto per la donna. Peraltro ho scoperto, e non lo sapevo, che questa canzone era stata scritta da un Otis Redding nel 65, dove esaltava invece la figura dell'uomo che tornava a casa e che voleva rispetto dalla moglie perché lui portava i soldi. Lei due anni dopo l'ha rifatta, ribaltando tutto in chiave femminista. Non la sapevo questa storia.
Non la sapevo neanche io, quindi grazie per averci edotto sul contenuto del testo del brano musicale. Vorrei tornare su quelle che sono le similitudini fra il libro, e quindi la storia raccontata, e quella che può essere l'attualità, e quindi
le donne oggi si possono ancora considerare o si devono considerare ancora partigiane, e se sì, perché?
Penso proprio di sì, perché le nostre nonne, diciamo, hanno cercato di cambiare la nostra società, ce l'hanno anche fatta, però purtroppo molti mostri stanno un po' ritornando. Per esempio, che ne so, penso ai contratti firmati in bianco, alle dimissioni in bianco, no? Cioè, le donne negli anni 50 hanno fatto di tutto affinché i licenziamenti della lavoratrice sposa e madre fossero vietati, ma oggi, quando andiamo a fare un colloquio di lavoro, la prima cosa che chiedono, a detta delle mie amiche, quindi non parlo così per sentito dire, è proprio: ma tu hai intenzione di fare un figlio? E torniamo sempre al ministro Bianchi, che poi ci dice che non ci sono bambini. E penso che davvero i diritti, purtroppo, soprattutto quelli delle donne, e le donne, soprattutto penso all'Afghanistan, oggi ce lo insegnano, non sono acquisiti per sempre. Purtroppo li dobbiamo difendere veramente ogni giorno con la pratica e la lotta quotidiana e con la trasmissione da generazione a generazione. Penso per esempio al diritto all'aborto, che abbiamo conquistato e che però di fatto ancora oggi non viene praticato. Basti pensare a tutti gli obiettori di coscienza, che davvero sono un morbo per i nostri ospedali pubblici, perché appunto nelle cliniche private ognuno fa cosa vuole, ma la sanità pubblica deve garantire a tutte questo diritto. E penso anche per esempio al gender pay gap, che peraltro magari dopo la Laura me lo rispiega, perché dovete sapere che Laura mi è stata molto d'aiuto per la parte di attualità, perché certe cose, giusto perché anch'io sono ignorante, nel senso che le ignoro, perché anche qui scuola lavoro, ok, si parla tanto di scuola lavoro, sì, ti mandano a fare il lavoro a gratis al posto di una persona, anzi a gratis non si dice, sono una prof di lettere, non si può dire, ma è un modo fiorentino, ti mandano gratuitamente a lavorare, togliendo quindi un posto di lavoro a qualcun altro che invece avrebbe il diritto di avere un contratto. E però non ci insegnano né a leggere una busta paga né a conoscere i tanti contratti, no? Per esempio, anche qui torno un attimo alla scuola, perché tutte le leggi, sono andata a leggermele stamani, davvero fino dal 62 fino a oggi, dicono che i contratti a tempo determinato non devono superare 36 mesi, addirittura Di Maio aveva detto 24. Questo però non vale per noi docenti, perché il mio capo è lo Stato, peraltro, che disattenda le proprie leggi, perché ci sono precari che davvero hanno il contratto da 10 anni, da 11 anni, sempre un contratto determinato. Anche qui non mi torna, però. E anche qui ho studiato un po', per esempio, lo Statuto dei lavoratori nel 1970, che non si studia a scuola, non però per colpa di noi poveri prof di storia, ma perché con questi tagli si fa solo 2 ore di storia, veramente pochissimo. E ho detto: caspita, ma abbiamo lo Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, aggiungo io, e ci sono tutti questi contratti a tempo determinato, tutto questo sfruttamento. Ancora oggi in Italia si lotta per lavorare solo 8 ore, che poi di fatto bisognerebbe lavorare per lavorare meno, perché 8 ore è stato un successo all'inizio del Novecento, ma ad oggi, insomma, bisognerebbe lavorare meno e lavorare tutte e tutti.
Paola, Federica Petti ha trattato diversi temi, dalla questione femminile all'alternanza scuola-lavoro, dallo statuto dei lavoratori a lavorare meno a parità di salario. Questa roba sta tutta insieme, oppure sono questioni differenti, se vogliamo anche contrapposte fra di loro?
No, sta tutto insieme, io su questo non ho dubbi. Sta tutto insieme, come dicevo prima, in un'idea di cambiamento e di trasformazione, insomma, di quello che, insisto, gli ultimi 30 anni, ecco, non gli ultimi 10 giorni o l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni. Negli ultimi 30 anni si è affermato un modello che è un modello prima di tutto economico, ma che poi diventa ovviamente sociale e del lavoro, chiaramente direi esistenziale, in cui prevale appunto quest'idea di sfruttamento, diciamo, del lavoro sotto varie forme, del lavoro che diventa scambiabile come qualsiasi altro prodotto, diciamo così, e ovviamente sappiamo bene che non può e non deve essere così, e quindi tutta la società che si adegua, diciamo così, a questo modello, no? Che è il modello, definiamolo, del neoliberismo, no? Imperante, che ha diciamo condizionato e continua a condizionare appunto tutte le nostre società, in particolare, ma non solo ormai, le società appunto dell'Occidente, ma sappiamo bene che anche il modello che si sta affermando, diciamo, a livello mondiale. E questo ha degli effetti su tutto. Ora io cito, come parliamo di scuola soprattutto e parliamo di lavoro, io cito sempre questa cosa, che può sembrare una banalità, ma guardate, tu appunto tutto si tiene, le cose diceva Federica, la riduzione dell'ora di lavoro, la stabilità del contratto, il salario, si tiene tutto. Si tiene anche quello che è successo nella scuola, purtroppo. Io ho fatto la scuola negli anni 70, sono un vecchiotta, diciamo così. E negli anni 70, alla scuola elementare, noi avevamo, io facevo il tempo pieno, avevamo un modello, lo definirei cooperativo, e le insegnanti, le maestre, come si chiamavano allora, quando ci davano da fare dei compiti, ci davano un giudizio, era un giudizio molto articolato, no? Brava, ma potevi fare meglio qui, bene, ma oppure male, ma ce la puoi fare se fai così. Oggi a scuola, nella scuola elementare, si dà i voti ed è un modello competitivo, e competitivo fra gli individui, in quel caso dei bambini. Quindi, per capire, cioè per spiegare quanto profondamente, ecco, un modello che noi abbiamo pensato che fosse solo un modello economico, in realtà è diventato un modello sociale. E ci siamo accorti degli effetti devastanti che questo ha avuto. Noi ce ne siamo accorti da tempo, diciamo così, che aveva avuto degli effetti devastanti. Abbiamo provato, nelle possibilità che ha un sindacato, a contrastarlo. E in questo, c'è anche il valore che si dà alla dimensione sociale, del lavoro delle donne e più in generale delle donne.
Esatto, ricollegandomi a quello che è, come dire, il fil rouge che unisce tutto questo mese di riflessioni, una situazione in cui sembra che le donne siano sempre nella condizione di dover dimostrare qualcosa, ma mai messe nella condizione di poter dimostrare realmente le proprie capacità. In questo mi riferisco per esempio a quando abbiamo affrontato gli oneri, la necessità di sobbarcarsi gli oneri lavorativi, anche quelli familiari, che continua ad essere una realtà oggettiva, al di là di, come dire, di una questione delle opinioni personali. È così, la realtà delle cose è così, come dire. E nello stesso tempo una società per la quale da un punto di vista lavorativo la donna parte già svantaggiata rispetto agli oneri che ha, e nello stesso tempo sempre in una condizione per la quale sembra che debba per forza dimostrare qualcosa che magari non viene chiesto ad un uomo a parità di mansione.
Sì, c'è anche questo, c'è appunto quest'idea che, peraltro con delle contraddizioni straordinarie, no? Perché sappiamo bene, ad esempio, che in una famiglia, comunque, insomma, in una dimensione di vita, diciamo, quando io intendo famiglia, sapete, non intendo la famiglia tradizionale, mi serve sempre fare il ragionamento, ma comunque si tende, diciamo lì, laddove per esempio c'è da prendersi cura, no? Prendersi cura di figli piuttosto che di genitori, piuttosto che di qualcun altro, da una parte, diciamo, come dire, culturalmente, no? Si tende a dire se devo occupare la donna, come se questo fosse, diciamo, nasciamo così, no? Gli uomini, esatto, non hanno le braccia, non hanno le gambe, non hanno tantissime altre cose, evidentemente ce l'abbiamo solo noi. Ma in più c'è un obbligo in realtà a farlo, perché se andiamo a vedere appunto il reddito delle donne e degli uomini, il famoso gap salariale, poi alla fine, siccome da un punto di vista economico il lavoro degli uomini è retribuito in maniera migliore, non perché noi facciamo i contratti nazionali per le donne e per gli uomini, no? Lo sappiamo bene, ma perché appunto sulla vita lavorativa delle donne incidono altri come dire, altri meccanismi che per gli uomini non valgono, appunto. E alla fine siccome il reddito maggiore viene portato appunto magari dal compagno, dal marito, rinuncia la donna.
Sì, appunto, in una società competitiva come quella che descrivevi sin dalle scuole elementari, ecco.
Esatto, in una società competitiva, appunto, siccome la competizione prevale su tutto, evidentemente poi alla fine chi è costretta, diciamo, a rinunciare appunto al lavoro, spesso e volentieri sono le donne. In più c'è un tema enorme che riguarda ad esempio il part-time involontario, cioè noi abbiamo delle norme che dovrebbero favorire, no, l'utilizzo di questo strumento per favorire appunto la conciliazione tra la vita e il lavoro, guarda caso è prevalentemente, quasi esclusivamente utilizzato dalle donne e quasi esclusivamente in realtà non è scelto ma è obbligato. A questo aggiungerei anche un altro aspetto, per citare sempre le cose che tutto si tiene, ed è cioè il fatto che spesso e volentieri anche, diciamo, questo tema del lavoro di cura, che non è solo il lavoro familiare, no? Ma è anche il lavoro sociale, il lavoro di cura, l'abbiamo visto in questi due anni, no? Io per lavoro di cura intendo tantissime cose, non intendo solo quello della cura intesa come l'ospedale, ecco, l'infermiere piuttosto l'infermiere o quant'altro. Dal punto di vista sociale è ritenuto un lavoro inferiore e questo produce un effetto ovviamente anche dal punto di vista salariale, oltre che del valore sociale che ha,
esatto,
il lavoro.
Soprattutto, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, andiamo con il secondo stacco musicale. E torniamo in diretta. E Paola, io dimmi te sinceramente, noi non vogliamo affaticarti, visto che insomma vieni fuori.
Tranquilli.
Volevo Allora, volevo fare con te una riflessione. Come dire, come organizzazione sindacale, l'ho detto nella premessa, il tema della questione femminile è evidentemente un tema centrale. Però ecco, visto che andiamo anche verso una stagione per noi molto importante, che è quella congressuale, cosa c'è ancora da fare per riuscire a parlare della questione femminile come una delle tante, non come la questione evidentemente urgente rispetto al raggiungimento dei pieni diritti, ecco.
Allora, intanto di strada ancora ce n'è molta. Intanto ora noi apprestiamo una discussione congressuale, vedremo come si svolgerà, però io vorrei ricordare, perché secondo me questo rimane un punto inalterato, che noi abbiamo presentato ormai da qualche anno una proposta che si chiama Carta dei diritti universali del lavoro, in cui dicevamo anche che ci sono dei diritti, come dice peraltro la nostra Costituzione, appunto di derivazione costituzionale, visto che prima parlavamo del ruolo delle donne nella resistenza, anche nello scrivere la Costituzione. Ecco, ricordiamocelo sempre, perché abbiamo avuto i padri costituenti, ma abbiamo avuto anche le madri costituenti, che erano poche, ma che hanno contribuito in maniera importante, no, a scriverla, la nostra Costituzione. Ecco, lì abbiamo provato a dire che ci sono dei diritti appunto che stanno in capo alle persone. Io penso che poi dobbiamo fare insieme appunto una battaglia perché appunto questi diritti valgano per tutti, e forse anche su cose che possono sembrare piccole, a provare a costruire appunto un'azione, no? E forse anche una mobilitazione. Prima Federica parlava della legge sull'aborto, e la legge c'è, io eviterei di farla modificare con questo Parlamento, diciamo, perché potrebbe peggiorare, ma certo c'è il tema appunto dell'obiezione, insomma, peraltro anche nelle scorse settimane insomma, sono successe delle cose anche in Toscana, che è il tema per esempio della genitorialità e dell'equilibrio, diciamo, no, fra i genitori rispetto alla possibilità di occuparsi dei figli o dei genitori anziani. Noi abbiamo delle norme che sono quasi esclusivamente, diciamo, certo a tutela della maternità, che è importante, ma io penso ad esempio che anche il tema della paternità sia importante, che forse quei 10 giorni sono un po' pochini, ecco, perché forse questo aiuta anche a riequilibrare, no? Oltre che fare un'azione culturale, a riequilibrare, diciamo, anche la condizione in cui poi si sta nel lavoro, nella dimensione lavorativa. E poi penso ci sia appunto da dare valore alla cosa che dicevo prima, cioè al lavoro di cura, indipendentemente da chi lo fa. Io poi penso anche che bisogna investire molto sul fatto che appunto il lavoro di cura non può essere solo appannaggio delle donne. Quando ci siamo collegati, io ho sentito l'ultima parte della trasmissione precedente, no, in cui veniva detto degli STEM, no, del percorso di studi scientifico e tecnico. Io penso che ci debba essere, certo, assolutamente valorizzare, no, le donne che fanno quel percorso. Io valorizzerei però e spingerei di più perché invece gli uomini facciano il percorso che riguarda appunto tutto quello che non è lavoro tecnico e scientifico, perché appunto dobbiamo in qualche modo rompere uno schema che oggi abbiamo e che penso che, insomma, produca appunto tutti gli effetti che ci siamo detti. E poi un'ultima cosa, se mi permetti, Raffaele, io insomma, siccome anche dentro, forse ne abbiamo anche già parlato, anche dentro l'organizzazione, no, c'è questo tema di valorizzare il percorso delle donne, io sono una segretaria donna. Io quando facciamo delle iniziative, peraltro anche stasera Raffaele sei in netta minoranza, no?
Sì, sì. Ci sono... in tutto questo mese, ma insomma è forse non è un caso che insomma il livello della discussione, e lo dico senza ipocrisia, insomma il livello della discussione sicuramente è stato molto complesso, ecco, e quindi insomma ha dato lustro, esatto, anche alla nostra trasmissione.
Preciso, perché siamo in un mondo complesso e quindi abbiamo bisogno anche di fare delle analisi complesse e dare delle risposte complesse. Però ecco, io quando penso ai nostri gruppi dirigenti, quando penso alle nostre delegate, quando penso a costruire un'iniziativa, io trovo che ci siano moltissime donne che danno appunto un contributo straordinario di elaborazione, di analisi, di proposta. Bisogna impegnarsi perché questa cosa diventi una cosa ordinaria e non straordinaria, come invece a volte sembra. E io mi sono anche ritrovata in situazioni in cui avevamo diciamo tutte donne a parlare, tutte donne, e ho trovato che questa cosa sia una cosa straordinaria che rischia di diventare appunto straordinaria, e invece è ordinaria. Dobbiamo assumerlo come un principio, ecco. Poi io non sono affezionatissima, come sai, alle quote.
Lo so.
Penso però che insomma che a volte sia uno strumento necessario.
Propedeutico,
ecco,
sì.
Necessario.
Io vorrei tornare, se mi permettete, intanto a farci dire il perché della scelta della canzone. È abbastanza intuitiva, Federica, però insomma ci fa piacere che tu ce lo racconti.
Sì, anche questa canzone l'ho scelta perché è una delle canzoni che Diva canta, perché in realtà è il diario di Diva, ma Diva racconta la storia poi di tantissime donne, perché lei in fabbrica, prima con la Resistenza ma soprattutto in fabbrica, conosce veramente tantissime donne e tantissime storie che si allacciano alla sua storia. E c'è un momento in cui il padrone della fabbrica vuole chiudere, e loro, qui mi sono ispirata a Giovanna di Pontecorvo, che a sua volta si ispira a una storia vera che però non sono riuscita a trovare, degli anni 50, decidono di occupare la fabbrica, di mandare avanti la produzione, ce la fanno. Il padrone dice poi ma io ancora non ho scritto i nomi delle licenziate, ma Diva prende in mano la situazione, strappa questo documento che l'avvocato ha portato. E qui, in un clima veramente libero, senza marcatempo, senza guardie giurate, senza uomini che stavano alle spalle di queste donne, si crea questa nuova lega, diciamo, perché la lega oggi ci rimanda a purtroppo un'altra cosa, però la canzone della lega è proprio queste donne che unite lottano per le future generazioni e per la propria libertà. Perché ecco, le donne vengono spesso associate sempre al lavoro di cura, come diceva Paola, al fatto di essere mamme, eccetera, ma no, le donne lottano anche per loro stesse, per vedersi riconosciute, non soltanto per essere le menti di qualcosa, ma per essere parte attiva e parte che deve essere rispettata. Diva, per esempio, su questo mi interrogo molto, cioè io sono fidanzata, però Diva lo fa perché è fondamentalmente da sola per un bel periodo, litiga in sezione con tantissimi uomini del Partito Comunista. Perché? Perché le donne che hanno vissuto quel tempo, e anche le varie testimonianze che ho letto, raccontano che anche l'uomo più moderno, l'uomo più avanti, di fatto però per quanto riguardava poi l'indipendenza e, come mi dicono, la liberazione della donna, perché emancipazione non era un termine che piaceva negli anni 70, erano comunque molto, insomma, molto indietro. Per esempio, qui stiamo parlando della CGIL, ho letto alcuni del congresso, per esempio, mi sembra nel 54, che si è svolto una conferenza nazionale, poi magari dopo, se vogliamo, si può leggere anche un pezzettino. Insomma, c'è stato questo congresso della donna lavoratrice della CGIL, ma prima ancora, nel 40, a Firenze, chiaramente, è perché la storia è ambientata a Firenze, perché io comunque amo molto Firenze. Ma nel 47 invece c'è stato un altro congresso generale della CGIL in cui sono state chiamate anche molte delegate donne, e però alle donne si rispondeva che la questione di genere, quindi la questione delle donne, era da rimandare, perché prima c'era da lottare per altre cose. Diva spesso si sente dire questa cosa, si sente dire che hanno ragione, che le donne, sì, è vero, bisogna aumentare i salari alle donne, che però non era il momento. E secondo me spesso è questo che succede con le donne, ci dicono sì, avete ragione, ma adesso non è ancora il momento, prima c'è da pensare a qualcos'altro. No, invece secondo me dobbiamo davvero unirci tutte, e anche con chi vuole sostenerci, e davvero pretendere di essere noi stesse il cambiamento che vogliamo. E, insomma, ci credo molto in questo.
Però questo avviene, cioè, voglio dire, Federica menzionava la nostra organizzazione sindacale, poi alla fine lo diceva la Paola, lei è la prima donna segretaria generale della Camera del Lavoro di Firenze, te Laura sei la responsabile della CGIL nel Chianti,
nominata da Paola, da una donna, vero Paola?
Già.
Credo nominata per
no, non è indifferente questo punto, perché Paola, scusami se ti interrompo Raffaele, però esattamente Paola diceva questo, no? Del fatto che comunque, come dire, ci sono situazioni in cui si pensa sempre alla straordinarietà del fatto, no? Invece l'ordinarietà è esattamente questo, insomma. Paola, quando si è insediata e quindi prendendo in mano la nostra organizzazione, scusa Paola se mi permetto di dire, insomma, l'inizio del tuo mandato, Paola, cercando di organizzare poi la CGIL sul territorio, ha fatto determinate scelte, tra cui addirittura tre coordinatrici di zone della CGIL, insomma, e anche zone, ora non è che ci siano zone più nobili e meno nobili, però insomma zone con caratteristiche industriali importanti, ecco, questa fu la scelta, e non a caso una scelta fatta appunto da una donna.
Questo mi pare, ecco, sì Raffaele, è proprio questo che intendevamo, penso, tutte e tre. Intanto non deve essere una cosa straordinaria, quindi ora noi ne parliamo perché ahimè oggi è straordinaria una cosa del genere, ma deve diventare una cosa ordinaria, e comunque secondo me non è indifferente che sia stata una donna a nominare altre donne, è proprio l'empowerment, quindi
cercavo di dire questo, nel senso che cercavo di sottolineare come lo sforzo deve essere uscire dall'elemento della straordinarietà in una situazione in cui insomma siamo mani e piedi legati e come dire, siamo immersi completamente in un conflitto che rischia di diventare mondiale, nucleare, voluto da un uomo, poi ognuno la declini come vuole, però insomma c'è tanto testosterone in tutta questa vicenda, in cui vi è una, come dire, i rapporti sono assiomatici, ottusi, poco complessi, ecco, visto che abbiamo usato spesso questo termine, e forse un pensiero più complesso, e qui, come dire, mi leggo anche a questo mese di puntate per le quali ringrazio la Laura, che si è spesa in prima persona per ideare, per darci l'input a mettere in piedi un mese di riflessioni su dei saggi importanti che non solo sollevano le questioni, ma che ci aiutano a sviluppare un pensiero, che ci aiutano a sviluppare un pensiero che sia ne apra altri, come una sorta di matrioska che ne contiene tanti altri, e ne contiene tanti altri per la capacità che la Laura ha di riuscire a approcciarsi alle cose secondo punti di vista molteplici e differenti, che credo non sia una cosa scontata, e che, come dire, stride rispetto alla narrazione che facevo prima del momento storico che viviamo, è quasi da alieni su uno stesso pianeta.
Troppo buono Raffa, come sempre, però io ringrazio perché l'opportunità di attraverso tre libri importanti che poi in maniera interdisciplinare hanno collegato tra loro tematiche dal genere alla questione del lavoro, alla resistenza, hanno tenuto insieme quello che si dice solitamente il filo rosso che lega tutte queste tematiche, che insieme si alimentano e che disconnessono dall'altra sono sicuramente più deboli. Proprio l'elemento di riflessione è l'elemento caratterizzante anche di questo spazio nel quale si affrontano tematiche non soltanto del lavoro, perché per esempio se torno al libro di Federica, A me Federica mi ha sollecitato anche la curiosità della mia organizzazione, perché quando ha citato per esempio la Conferenza Nazionale della Donna Lavoratrice della CGIL nel libro, che si è tenuta il 23 e il 24 gennaio del 54 a Firenze, Paola, pensiamo a fare qualcosa? Te lo dico. E quindi addirittura ha approvato la Carta delle Lavoratrici, insomma, quindi rispetto anche a quello che diceva Paola, questa organizzazione che ovviamente con tante le criticità, a volte insomma anche con punti di vista che potrebbero non essere condivisi, non è un'organizzazione che sta ferma al palo, no? Abbiamo presentato e cerchiamo anche di perseguitare questa questione. Poi Paola, se vorrà, ci dirà anche qual è l'iniziativa prossima, futura, anzi forse di giugno, che ci aspetta, che riguarda anche queste tematiche. Però la curiosità che mi ha suscitato poi Federica anche attraverso questo libro, e io mi sono andata a ricercare negli archivi della CGIL, Federica prima diceva che il primo congresso della CGIL dall'Italia Libera, che me lo sono anche scritto, dal 28 di gennaio al 1 di febbraio del 1945, dove si è affrontato il tema della parità salariale, che assente dal dibattito, nonostante appunto, come dire, il tema fosse nella resistenza, no? Nella resistenza, che poi sappiamo che molte donne che hanno partecipato alla resistenza, non soltanto, come si suol dire, la donna in bicicletta staffetta partigiana, sono state anche comandante politiche, delle brigate, dei comitati del comitato di liberazione, molte delle quali poi sono anche diventate sindacaliste, le abbiamo anche a Firenze, e addirittura ho trovato in una tesi di laurea che c'è stata questa mobilitazione di 12.000 lavoratrici contro l'accordo CGIL Confindustria, che alle donne davano indennità inferiore del caro vita. E lì, insomma, no, nelle tante contraddizioni, però poi a seguito di questa organizzazione, la CGIL, poi ha raccolto quelle che erano poi le esigenze. È vero che poi mi pare, ora vado un po' a memoria, si è sciolto l'UDI, che era l'Unione Donne Italiane, perché fu uno degli attori. Però anche qui, come diceva Paola, no? Noi abbiamo cercato anche ora nel nostro piccolo, ovviamente fiorentino, di sollecitare il fatto che comunque le donne non fossero relegate alle commissioni femminili, come un tempo venivano relegate. Ah vabbè, la questione delle donne, la questione, vabbè, se ne occupa le donne. E non è così, anche perché precedentemente noi avevamo un segretario generale uomo, che comunque aveva in capo le politiche di genere. Quindi questa organizzazione poi ha anche dal lato suo, insomma, anche degli elementi di elaborazione e di non so, ora negli anni 2000 si può dire di emancipazione.
Andiamo con il terzo stacco musicale.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Crecieron alas a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy
por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las porras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.
Federica, rientriamo in diretta e con te che ci spieghi le motivazioni della scelta del brano musicale.
Sì, allora, questa canzone è importantissima, è proprio un grido contro i femminicidi. Il femminicidio, l'ho detto prima, è proprio la punta dell'iceberg, però è un problema in Italia e nel mondo. In Italia ne muore una donna ogni 3 giorni, ma in realtà uno ogni, più o meno stiamo arrivando a una ogni 2. E perché anche qui mi sono chiesta com'è possibile una cosa del genere. Effettivamente siamo un paese, cioè viviamo in un paese in cui fino al 1956 c'era lo ius corrigendi, per cui il marito poteva picchiare la moglie perché... per rieducarla. Oh mio Dio, io, cioè, quando ho scoperto questa cosa, che poi appunto uno le scopre per caso, per esempio ho avuto, cioè, l'archivio dell'Unità, che per me è stato fondamentale, e tutti i giornali liberi me li sono veramente tutti spulciati. Viviamo nel paese in cui fino al 1981 c'è stato il matrimonio riparatore e il delitto d'onore. Fino al 96 lo stupro era un reato contro la morale, quindi contro la famiglia e non contro la persona. Ecco che quindi è comprensibile come mai in Italia le donne vengono ancora picchiate, vengono ancora umiliate, vengono ancora uccise per un rifiuto, perché di fatto vengono considerate inferiori e vengono considerate un possesso. È sempre stato così, non deve continuare a essere così. Ecco che è importante che le nuove generazioni imparino le proprie radici per pretendere, insomma, di essere riconosciute in quanto donne.
Riguardo a questo, scusami Federica se ti interrompo, vorrei a questo punto Laura prima, insomma, ci ricordava del prossimo appuntamento che abbiamo in CGL. Paola, vuoi raccontarci di che cosa si tratta, quando si terrà?
Sì, mi posso permettere di fare un commento su quello che diceva Federica, certo. Però sui femminicidi. È altrettanto vero, però, e questo ovviamente non è in alcun modo una giustificazione, ma anzi c'è tutte le cose che dicevano Federica. Io penso però che ci sia un elemento, cioè che le donne oggi non sono più disposte ad accettare delle relazioni, una vita anche lavorativa, no? In cui ci sono delle violenze, no? Di vario tipo e di vario grado. Cioè io penso che questo, come dire, stia mettendo esattamente in discussione quel modello di società, no? In cui è l'uomo che decide della vita delle donne. E questo penso sia una cosa importante, però, no? Cioè le donne che vanno sostenute ovviamente nella denuncia, no? Nei comportamenti, nello spiegare anche alle ragazze più giovani, lo dico perché ho una figlia di 17 anni, che alcuni comportamenti non si accettano, punto, e che se un ragazzo, un uomo ti dice come ti devi vestire, è il primo indice, diciamo così, no? Del fatto che evidentemente appunto ha un'idea possessiva, no? Nei suoi confronti. E anche questo, insomma, a proposito di scuola e delle funzioni che dovrebbe avere, ha una funzione educativa, no? Del fatto che, insomma, la libertà di un altro essere umano è appunto la sua libertà, che ovviamente confina con le regole. Questo lo abbiamo chiaro, perché, insomma, ne abbiamo discusso a lungo, no? Anche durante la pandemia, che cosa voleva dire essere liberi. Arrivo al 18 perché non mi voglio dilungare su questo. Noi il 18 faremo una manifestazione nazionale, la prepariamo questa manifestazione nazionale nel nostro territorio con degli attivi di zona, quindi con delle assemblee aperte ai nostri delegati, alle nostre delegate, ma anche alle associazioni, e anche alle istituzioni, no, di quel territorio, e abbiamo dato secondo me un titolo, come sempre le parole hanno un peso, che è Camminiamo Insieme, in cui forse c'è dentro, diciamo, poi possiamo metterci dettagli, no, delle nostre proposte, di quello che vogliamo appunto per cambiare uno stato di cose che, insomma, che è per noi, per chi rappresentiamo, ovviamente non più sostenibile, però come lo facciamo? Appunto, lo facciamo intanto insieme, e ci siamo detti camminiamo, perché comunque, come diceva anche prima Laura, no, raccontando di congressi, no, avvenuti diverso tempo fa, il nostro è un percorso, non c'è mai un punto di rottura, no? È un percorso che a volte ci sembra che faccia fare un passo indietro, ma in realtà poi proviamo a farne due avanti, ecco. Quindi la manifestazione del 18 sarà una manifestazione nazionale che facciamo solo come CGIL, ma perché pensiamo che la nostra organizzazione debba segnare anche fisicamente, appunto, una manifestazione, questa straordinaria necessità di cambiamento, ecco, di trasformazione, di affermazione di diritti universali per tutte e per tutte, perché stiamo parlando di diritti.
Tornando invece al libro e a Federica, anche a Laura, insomma, vorremmo che ci raccontaste, ma insomma che voi raccontaste soprattutto a chi ci ascolta, perché dovrebbero leggere questo libro? Chi di voi due vuole?
Laura. Allora, in parte l'ho già detto prima, insomma, che questo libro mi ha suscitato delle riflessioni e molta curiosità, perché ha avuto anche l'accortezza di citare, insomma, si fa in tutti i libri, però insomma una leggenda abbastanza ricca di dove andare a prendere l'eventuale documentazione. Allora, io consiglierei di leggere questo libro anche per, semplicemente voglio leggere esattamente la frase che c'è nella presentazione: la storia della lotta di tutte le donne che hanno fatto la nostra storia Diva Rivoli partigiana, operaia, sindacalista, femminista, prima di tutto donna. E credo che queste siano esattamente le motivazioni, senza, volendo si potrebbe non aggiungere altro. E se in un libro viene ricordato le donne resistenti che non hanno mai smesso di lottare per la libertà, insomma, Paola diceva che noi continuiamo ancora oggi a lottare nei nostri luoghi di lavoro, all'interno delle nostre organizzazioni, che non sono immuni a situazioni anche di discriminazioni. E questo libro, attraverso storia, attraverso episodi che chi come me, donna del Novecento, inoltrato, conosce, perché sono fatti storici, insomma, questo libro parte dalla resistenza, dal voto alle donne, del referendum che approva la Costituzione, quindi dagli anni di conquiste, dagli anni di piombo, perché passa anche attraverso, le furono gli anni di piombo, quindi gli anni di cambiamento, citando anche quali sono stati i cambiamenti. Lo fa attraverso il racconto e gli occhi di una donna che ha fatto la resistenza, che ne ha subito anche gli effetti anche fisici, insomma, no? e morali, che ha continuato a persistere nel suo impegno politico, nel suo impegno lavorativo nella fabbrica, dove trova anche qui un elemento di solidarietà, di collettività. Addirittura si rende conto di una donna che subisce violenze, a proposito di violenze domestiche, da parte del marito, e quindi cerca di aiutarla, piuttosto che una donna che ha, diciamo, il suo primo rapporto prima del matrimonio, e quindi preoccupata, Diva cerca di spiegare un atto di sorellanza e di vicinanza nei confronti di questa donna. Quindi per me, che il mio impegno politico, sindacale, e se io in un libro leggo che le che le proposte, le iniziative che vuole Diva in qualche modo porre alla questione della sia della sezione politica a cui appartiene, che è il PC, e rispetto invece al luogo di lavoro, lei dice: io domani mi farò sentire e voglio chiedere le retribuzioni femminili pari a quelle maschili, rispetto della legge sulla tutela lavoratrice madre, la creazione della legge della lavoratrice e del lavoratore, rispetto alla Costituzione, la libertà sui luoghi di lavoro. Quindi se le mettiamo tutte insieme, qui abbiamo l'articolo 37, l'articolo 3, la legge 300 che prima citava Paola, che noi abbiamo fatto una straordinaria raccolta di firme dove abbiamo sollecitato quella che è la società civile, siamo andati nelle piazze, abbiamo richiesto più di un milione di firme, l'abbiamo poi depositata e purtroppo ancora oggi incardinata in Parlamento. E quell'impegno politico che Diva, attraverso i suoi occhi, attraverso la lettura di genere, in un partito che anche lì insomma aveva ancora quella difficoltà di riconoscere le donne, dicendo: compagna, comprendiamo, ma ancora oggi questo non è il momento di affrontare queste problematiche del lavoro femminile, perché Diva si domandava, dicendo: sì, ma se non ci sono le donne, come fate a fare le politiche con e per le donne se non ci sono le donne nei luoghi preposti? E il fatto che lei comunque anche nel suo aspetto familiare continui con figlia, con Emma, a trasmettere quelli che sono stati i suoi valori, dicendo che non possono morire qui perché abbiamo sofferto come gli uomini anche noi durante la resistenza, perché dobbiamo subire una discriminazione da loro e anche dall'intero sistema discriminatorio. E io una cosa che ho detto più volte anche in questa trasmissione, quando Emma si affaccia alle prime lotte politiche e emerge che cosa? Che anche nei movimenti studenteschi, appena agli albori, oltre agli angeli del casolare, viene fuori la figura dell'angelo del ciclo stile, cioè le donne restano ancora emarginate dopo, o comunque vengono chiamate in causa soltanto quando è già stato deciso quello che è il movimento e quello che è il partito e quello che in quel caso l'organizzazione sindacale all'interno della fabbrica vuole perseguire. Quindi per queste e per tante altre ragioni credo che sia stimolante leggere questo libro. Spero che Federica non si fermi qui, perché i primi due libri...
Esatto, allora era questa domanda. Allora...
Perché anche l'inverno...
Nessun inverno dura.
Nessun inverno dura, che anche lì meriterebbe davvero una...
Sì, peraltro sono collegati, perché Nessun inverno dura, il punto di vista è di Emma, quindi la figlia di Diva, e siccome non ero contenta, cioè ero contenta, però... dovevo approfondire ancora altri argomenti, ho scelto poi di far parlare Diva, infatti il libro è proprio Canto io Diva, che peraltro riprende il famoso incipit, anzi proemio, Cantami Diva,
sì.
E però invece qui è lei la donna che si prende la voce e racconta.
E allora, visto che non ti chiederò perché ti mettiamo evidentemente in difficoltà chiedendoti il perché dover leggere questo libro, allora ti chiedo: cos'è che ti diverte di più, fare l'insegnante o come dire, presentare, scrivere, raccontare i tuoi libri e quindi, come dire, le tue riflessioni, oppure sono complementari?
Sono complementari, infatti quando io scrivo penso proprio anche alle mie studentesse e ai miei studenti, anche perché detta così sembra un libro solo per donne, invece assolutamente no, parla della storia dell'Italia, parla della nostra storia e parla anche di uomini comunque positivi, no? Perché non è che è un libro contro gli uomini, anzi. Peraltro, giusto una cosa, queste cose che ha letto Laura possono sembrare anacronistiche, ogni tanto mi dicono: sì, ma te lo dici con la testa di oggi, e invece assolutamente no, sono tutte cose che ho letto nelle varie testimonianze, mi hanno detto delle donne che hanno vissuto quei tempi, e la cosa impressionante è che davvero sembrano cose dette oggi, e invece sono state dette davvero 50 anni fa. E per piccola parentesi, per esempio le partigiane, quelle di cui parlava Laura, poi sono state costrette a non sfilare insieme agli uomini perché altrimenti le persone non avrebbero capito, o perché le donne non potevano prendere un'arma, e quindi le più fortunate hanno sfilato vestite da croce rossine. Alcune, come per esempio Diva, ma perché Diva rappresenta alcune donne realmente esistite,
hanno sfilato con la divisa, con le armi, ma sono state tacciate di essere prostitute, di essere delle poco di buono. Quindi la resistenza ha dato il là alle donne, ma è stato comunque un là tradito. Cioè, molte donne dicono che il vero primo passo è stato il referendum e il poter essere elette e il poter eleggere. Poi sì, come diceva Paola, solo 15 donne sono entrate nella Costituente, ma si sono battute fino all'ultimo. Per esempio l'articolo 3, gli uomini non volevano mettere senza distinzione di sesso, non gli interessava niente. Le donne si sono battute, come l'articolo 37 sulla,
e l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Anche questo è grazie alle donne che erano all'interno della Costituente.
Esatto, c'è stata una mega manifestazione contro la guerra, perché queste donne della CGIL lottavano proprio contro la guerra fredda, insomma delle iniziative bellissime.
E quindi ritorniamo, come dire, tutto si chiude. E purtroppo anche questa trasmissione si deve chiudere. Io devo scappare ad una trattativa, credo, notturna. E quindi vi chiedo scusa, vi ringrazio. Ringrazio Paola.
Perché,
insomma, ci faceva piacere chiudere con Paola, e perché, insomma, sappiamo che. Appunto, ribadiamo, insomma, lo ha fatto anche non stando benissimo. Ringraziamo Federica Petti per questo momento così alto, illuminante per tutti.
Grazie
noi
a voi.
E ringraziamo particolarmente Laura Scalia. Come dire, Laura, abbiamo immaginato, ci hai dato gli spunti, come spesso fai. Laura è un'amica del nostro collettivo, è persona che ci dà spunti, la interroghiamo spesso per quanto riguarda le questioni di salute e sicurezza, e non solo, anche nello specifico sulle questioni di genere. Hai declinato il termine donna come come premessa e come epitome, ovvero come la premessa della nostra discussione, ma anche come il sunto, la summa che tutto tiene di questa nostra chiacchierata che va dal 3 di maggio ad oggi. Che cosa ti lasci di questa serie di chiacchierate, e perché era importante questo passaggio in una radio in cui si trattano temi di lavoro e in un momento storico così particolare?
Allora, sono sicuramente arricchita, perché gli ospiti che abbiamo avuto in queste tre giornate sono state illuminanti, propositivi, anche riflessivi, in alcuni casi non completamente d'accordo, ma fa parte appunto anche della dialettica, della contaminazione. E sicuramente era necessario, a mio avviso, proporre questa serie di libri, perché ognuno per sé, ma tutti e tre collegati, portano esattamente avanti tutte quelle tematiche legate tra loro, dalla cura. Il primo libro era Il manifesto della cura, dove abbiamo ascoltato molto volentieri Marie Mosier, che ha contribuito alla traduzione del libro, dove la cura nel senso più ampio, non soltanto la cura, come diceva Paola, insomma, che la cura viene relegata soltanto alle donne, si parla di cura soltanto quando ci si prende cura di qualcuno che è malato. Sì, forse la società, insomma, perché ancora siamo in un sistema non completamente egualitario. E il libro poi Il delitto di Jarre, che anche lì abbiamo affrontato quello che fu, insomma, un delitto nel 1980 in una Sicilia particolarmente colpita da situazioni anche moraliste, ma poteva succedere anche in qualsiasi posto, perché in quegli anni c'era un moralismo molto forte per quanto riguarda il genere, il gay, le lesbiche, insomma, di cui non si poteva assolutamente parlare. Ed infine appunto quello della Canto Io Diva di Federica, che ha abbracciato poi tutto quello che può rappresentare una donna e un genere, la lotta, la resistenza, l'emancipazione, la voglia di contribuire a cambiare e fare un sistema che possa essere più egualitario. E credo che il collettivo che tra pochi giorni compierà
quattro anni,
il 14 giugno, appunto il 14 giugno, che nasce su una questione di carattere lavorativo pesante, di una multinazionale che fa una scelta tragica, è quella appunto di esternalizzare e spacchettare un'azienda che ha sede a Firenze, che nasce appunto da Firenze, poi insomma senza svelare dettagli perché penso farà parte della prossima delle prossime trasmissioni, dove appunto la CGIL, e qui Paola, vuol dire, non finisce qui, quindi non ti libererai di noi.
Ah, no, va bene, ma tu ripigli il Covid, ecco, poi va bene.
Perché lì ci fu anche in questa vertenza un protagonismo della CGIL non indifferente, che è giusto insomma, insieme a quello che poi è stata le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori, e questa organizzazione sindacale che ha supportato, affiancato, ecco, e implementato insieme a lavoratrici e lavoratori la lotta per salvaguardare il posto di lavoro, che così poi è stato sicuramente in maniera diversa, ma insomma poi sarà spiegato. Quindi la chiusura di un cerchio che ci ha portato a far emergere durante un mese, il mese di maggio, non scelto a caso, il mese di maggio è il mese della legge 300 del 1970, che per noi è la base di civiltà, dove si diceva un tempo che la Costituzione entrava nelle fabbriche, nei cancelli dei luoghi di lavoro. Il 17 di maggio, che c'è la giornata internazionale contro l'omotransfobia, ci avviciniamo fine maggio, non a caso il 2 di giugno, che è la Costituzione il voto del 1946, quindi il mese di maggio è stato per noi un modo, come dice la canzone del maggio, di non piegare il mento e di non essere considerati coinvolti, perché noi comunque abbiamo partecipato e contribuito alle lotte di questo paese, sia come organizzazione che come donne, uomini, lavoratrici e lavoratori.
E assolutamente sì, chiudiamo definitivamente, siamo veramente in ritardissimo. Ti ringrazio nuovamente Paola, grazie mille,
grazie
a presto, grazie.
A presto.
E chiudiamo con Bella Ciao di Milva, perché?
Perché ora sentirete, a parte per ricordare Milva che purtroppo ci ha lasciate, e poi perché è una bella ciao particolare, perché è la canzone delle Mondine. Le Mondine sono state tra le prime donne a lottare per la libertà e i diritti delle lavoratrici, e quindi mi sembrava giusto concludere così.
Questa è Milva.
Alla mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata, di risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare, il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.